SBS Audio is supported by advertising.
Life can always use more Cedar Point. And right now, you can get more Cedar Point for less with the Fun Day Bundle for just $74.99. Each bundle gets you admission, parking, and all-day dining for one low price. That means more coasters like Steel Vengeance and more nostalgic fun in the boardwalk area. But you better hurry because this bundle won't last. Save now at cedarpoint.com.
Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
State ascoltando un podcast di Radio SBS in italiano, io sono Manuela Rispoli e oggi parliamo di Universo Olivetti, comunità come utopia concreta, una mostra realizzata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in collaborazione con la Fondazione Maxi, Museo delle Arti del XXI secolo di Roma e con la Fondazione Adriano Olivetti. La mostra è curata da Pippo Ciorra, Francesca Limana e Matilde Trevisani e viaggia per il mondo. Lo fa grazie agli istituti di cultura italiani e proprio grazie all'Istituto Italiano di Cultura di Sydney sta per arrivare in città. L'esposizione verrà inaugurata l'11 luglio, proseguirà fino al 24 presso la Galleria d'Arte Flow Studios 88 di Camperdown. E insieme a me oggi due dei curatori della mostra, Pippo Ciorra in rappresentanza del Museo Maxi e Matilde Trevisani in rappresentanza della Fondazione Adriano Olivetti. Buongiorno e benvenuti.
Buongiorno, grazie per questo invito.
Dicevamo che questa è una mostra itinerante, ha già fatto tappa in molte città, Berlino, Madrid, Lisbona e molte molte altre. Pippo, perché l'avete pensata itinerante, ma anche come è nata inizialmente l'idea di questo progetto?
Diciamo è una confluenza di due intenzioni. Da un lato c'era stata una prima collaborazione col Ministero degli Esteri con una piccola mostra che si chiamava Piccole Utopie, appunto, che raccontava il lavoro di 10 architetti italiani e che con l'ufficio preposto del Ministero abbiamo fatto girare attraverso istituti di cultura e istituzioni culturali per molti anni con un discreto successo. La collaborazione ci era sembrata virtuosa e quindi avevamo pensato che si potessero fare altri progetti. Allo stesso tempo io avevo una dimestichezza di collaborazione, come Matilde sa bene, con la Fondazione Olivetti, di dialogo che era cominciato quando ancora c'era Laura Olivetti, la figlia di Adriano, sull'archivio Quaroni e su tante altre cose, e parlando insieme abbiamo pensato che era in un momento in cui si parlava in modo tanto, diciamo, superficiale di utopia, di città, ci sembrava bello tornare a guardare a un'utopia concreta, come abbiamo scritto nel titolo della mostra, cioè l'utopia olivettiana, anche e soprattutto in cui, immediatamente in coincidenza col processo che ha portato Ivrea ad essere, diciamo, patrimonio UNESCO, tutta una serie di azioni culturali che la Fondazione aveva intrapreso in quegli anni. Quindi in qualche modo è stata una coincidenza virtuosa di atteggiamenti positivi e in più ci piaceva anche questa idea, che vedrà poi nella mostra, di sperimentare una mostra che unisse, come dire, il concetto di contenitori e quello di contenuto, cioè la mostra è formata da 5 grandi casse di legno che si trasformano con una specie di metamorfosi nel display espositivo, no? Al quale poi vengono aggiunte appunto una trentina di fotografie di 4 autori importanti. Quindi un progetto particolarmente virtuoso perché metteva insieme una volontà di diffusione culturale importante da parte del Ministero degli Esteri, un lavoro di studio, promozione e valorizzazione che la Fondazione Olivetti fa da molti anni, e questa voglia di portare il Maxi non solo nella sede che conosciamo nel quartiere Flaminio di Roma, ma anche un po' in giro per il mondo a far conoscere il nostro modo di fare le mostre, di affrontare i temi dell'architettura, della città, del suo rapporto con la politica e il suo rapporto con le arti, no? Che Olivetti ovviamente incarna nel modo migliore.
Matilde, come mai l'avete pensata itinerante, così tanto itinerante?
Beh, diciamo che aggiungo a quanto detto da Pippo il fatto che è stato un po' cruciale in questo percorso di progettazione insieme il riconoscimento di Ivrea Sito UNESCO nel 2018. La progettazione della mostra è iniziata, possiamo dire, immediatamente dopo, ha preso tutto il 2019 e anche il 2020 e diciamo l'input dato dall'iscrizione è stata quella di voler restituire questo patrimonio materiale e immateriale in tutto il mondo, perché una volta che Ivrea è diventata patrimonio UNESCO, oltre a voler attrarre, no, persone ad Ivrea, ci è sembrata una buona idea portare Ivrea nel mondo e di qui appunto la nascita di questa partnership con l'esperienza del MAX già in mostre itineranti e con il Ministero degli Affari Esteri per sfruttare, no, la rete diplomatico-consolare che è diffusa in tutto il mondo e la capacità di partnership, aggiungerei, degli stessi istituti italiani di cultura con istituzioni locali, museali e non per attrarre pubblici sempre più vasti e diversificati.
Adriano Olivetti è stato certamente un imprenditore, ma è stato anche un visionario. Ha preso le redini dell'azienda di famiglia a Ivrea negli anni 30 e ha introdotto un modello di gestione aziendale centrato sul benessere dei dipendenti e della comunità. Immagino che il titolo della mostra venga da una sua famosa frase sull'utopia, che lui definiva come la maniera più comoda per liquidare quello che non si ha voglia, capacità o coraggio di fare. Ecco, chi era Adriano Olivetti e qual è stato il suo impatto nella comunità di Ivrea e nel mondo?
Partiamo dalla citazione che hai appena fatto. Questa è una citazione presa dalla Fiction, se non sbaglio, realizzata da Rai Fiction,
Ah,
e che in
vedi?
realtà Adriano Olivetti non ha mai pronunciato, però è molto interessante perché è diventata un veicolo molto popolare, molto pop, e però insomma non è mai stata pronunciata da lui e in realtà il titolo che abbiamo scelto insieme mette insieme un po', no, in questo simbolo una dimensione più visionaria con la dimensione di concretezza, no? Perché? Perché poi diciamo tutto il percorso olivettiano è stato un percorso, Adriano appunto era prima di tutto un imprenditore, quindi faceva impresa ed è riuscito attraverso l'impresa a lasciare un'impronta imprenditoriale, ma anche un'impronta sul ruolo che l'impresa ha nella comunità, che è un tema oggi sempre più di maggior interesse e di maggiore attualità. L'impresa per Adriano è diventato, come dire, un dispositivo appunto di generativo per realizzare tanti altri progetti, tante altre dimensioni progettuali che vanno appunto dalla pianificazione urbanistica, dal progettare politiche di welfare efficaci, da il costruire un'immagine dell'impresa in Italia e nel mondo attraverso un grande investimento in cultura, in tutte le declinazioni che appunto la parola cultura ha e quindi quella che oggi viene definita una vera e propria politica di brand identity molto importante, ma non fine a se stessa, eccola. La Olivetti di Adriano comunicava attraverso i propri prodotti e attraverso il proprio design una visione del mondo e quindi diciamo che questo è un po' il cuore di quello che poi è stato il progetto di candidatura a sito UNESCO di Ivrea. Non candidare solo i semplici, no, edifici che fanno parte, no, di questa core zone olivettiana, ma la visione che Adriano ha avuto e che ha portato alla costruzione di Ivrea. Tutto questo, insomma, tutto questo quello che è accaduto ad Ivrea, laboratorio un po', laboratorio di idee olivettiano, è avvenuto, insomma, ha avuto un riverbero un po' in tutto il mondo, sia no, nelle sedi estere della Olivetti, sia nel riconoscere nei prodotti Olivetti, innovazione, bellezza, design, cioè tutto quello per cui l'Italia, soprattutto negli anni 50, forse ancora oggi è riconosciuta, per cui è riconosciuta.
Siamo in collegamento con Pippo Ciorra e Matilde Trevisani, due dei curatori della mostra Universo Olivetti, comunità come utopia concreta che sta per essere inaugurata a Sydney con il supporto dell'Istituto Italiano di Cultura. E Pippo, la mostra si articola in quattro sezioni che sono città e politica, fabbrica, cultura e immagine e società. cosa rappresenta e come viene articolata ogni sezione?
Se posso divagare solo un secondo e fare una postilla a quello che ha detto Matilde per introdurre le sezioni della mostra, posso raccontare che un paio di settimane fa ero a Zlin, in Cechia. E Zlin è una company town, è la città dove il signor Bata, no, il fondatore della fabbrica di scarpe, ha praticamente costruito tutta la città, cioè ci sono gli uffici, ci sono le fabbriche, sono le fabbriche di tutti i prodotti che servivano alla fabbrica maggiore, le scuole, le residenze per gli operai, però poi messo a confronto con Olivetti, cosa manca? Manca proprio quello che raccontava adesso Matilde, cioè la visione complessiva politica della società. Ecco, il bello di Olivetti è che mettere insieme questi quattro ingredienti, cioè il rapporto con lo spazio urbano e politico, quello della fabbrica, quello della cultura e della comunicazione, e quello poi del welfare, no? Perché Olivetti introduce una cognizione di social science, di applicate al benessere dei suoi operai, che fa assolutamente fare un salto in avanti completamente diverso alla vicenda Olivetti rispetto a quelle di altre, diciamo, company town, altre città identificate con aziende, tant'è vero, come sappiamo, che poi Olivetti porterà addirittura concretamente avanti candidature politiche, presenza in Parlamento, cioè un progetto politico complessivo fondato sulla fabbrica. Per raccontarlo abbiamo scelto i quattro temi a cui hai fatto riferimento. Ovviamente la città, come dire, gli architetti italiani del Novecento fanno fatica a distinguere tra città e politica, no? La città è la forma costruita di una visione politica, questo Olivetti lo capisce benissimo e chiama a lavorare alla costruzione di Ivrea, del territorio del Canavese, e poi più tardi anche porta al sud, no? A Matera, a Napoli e in altri posti, una visione dello spazio che si fonda non solo sulla buona urbanistica, cioè sulla capacità di pianificare in modo equo e produttivo, ma anche la grande architettura, e quindi chiama Figini e Pollini, chiama Gardella, chiama Quaroni, chiama tutti i più importanti architetti del suo tempo a contribuire alla costruzione di Ivrea. Peraltro è molto contemporaneo, perché non si fissa, diciamo, su una tendenza architettonica, su un linguaggio. Certo, Zevi lo pressava quotidianamente, altri critici spingevano, ma lui, diciamo, sceglieva architetti diversi per avere, no, come dire, anche una visione pluralistica di questa estetica urbana. Quindi la città è l'immagine immediata del pensiero di Olivetti sullo spazio fisico e sociale. La fabbrica, di questo ovviamente Matilde forse potrebbe parlare meglio di me, la fabbrica è il centro del pensiero politico di Olivetti, cioè, come sapete, la fabbrica olivettiana implicava non solo gli operai, i dirigenti, ma gli intellettuali. Tutti sappiamo che nella mensa, no, di Olivetti, disegnata da Gardella, c'era uno spazio di biblioteca che gli operai e gli impiegati frequentavano quando andavano a pranzo. Diciamo, la fabbrica è il centro intorno al quale ruota tutto. L'altro tema essenziale è quello della comunicazione, che si lega proprio alla cultura dello spazio e della fabbrica. I grandi designers, i grandi grafici, Albe Steiner, Sozzas, tutti collaborano con Olivetti a dare un'immagine immediatamente attiva, no, di quello che era la visione di Olivetti, e poi la società, cioè tutto quello che era l'insieme dei servizi, della presenza, che in qualche modo questa specie di potere paternalistico, forse, no, perché poi qualche volta è stato accusato di questo, questa visione molto presente dell'imprenditore, che è anche in qualche modo un politico, diventa sindaco di Ivrea ovviamente, ha nella organizzazione della vita dei suoi dipendenti. Per fare questo, nelle quattro sezioni, che appunto ognuna delle quali corrisponde a una cassa con la quale la mostra viaggia, abbiamo esposto materiali originali, disegni, oggetti, macchine da scrivere, manifesti, libri, diciamo una mostra impegnativa, devo dire. Siamo quasi, diciamo, stupiti che sia riuscita ad andare in giro per il mondo in sedi davvero molto diverse e molto complicate per 3 o 4 anni, quindi, come dire, impegnando ogni volta, e devo dire ancora ringraziamo gli istituti di cultura perché abbiamo scoperto un tessuto di persone di grande qualità, ogni volta è andata in giro organizzando un'esposizione che comprende materiali originali, comprende disegni, comprende riviste, oggetti, con dei dispositivi di esposizione disegnati da un bravissimo architetto che si chiama Emanuele Marco Tullio, che permettono la messa in scena, diciamo, di un racconto articolato della vicenda olivettiana. Cioè, siamo molto contenti di come il display riesca a raccontare la ricchezza dell'esperienza olivettiana e la straordinaria varietà di contributi che questa accende.
Ecco Matilde, ma parlando proprio di questo materiale d'archivio, raccontaci un po' com'è stata questa ricerca e com'è stato scegliere questi materiali.
Sicuramente la mostra è stata l'opportunità per lavorare, no, per sottrazione, perché poi quando si fa una mostra bisogna un po' scegliere, no? E l'archivio che è composto sia di materiali d'archivio della Fondazione Adriano Olivetti, sia della società Olivetti, quindi di materiale più corporate, è un archivio molto molto vasto ed è stato utilizzato, come stava dicendo poco fa Pippo, in diversi formati, quindi la mostra ha, diciamo, questo pregio di essere itinerante, ma di riuscire a portare con sé un vasto repertorio di materiali originali, riproduzioni che sono prevalentemente dell'archivio dell'Associazione Archivio Storico Olivetti, ma anche abbiamo lavorato in partnership con altri archivi di importanti fotografi ed architetti come l'archivio Gianni Berengo Gardin, l'archivio Gabbetti e Isola, l'archivio Nazionale Cinema d'Impresa, insomma. E diciamo che la storia olivettiana è stata raccontata attraverso un lavoro corale di archivi, proprio per le ragioni che vi abbiamo un po' raccontato poco fa, cioè tutto il mondo olivettiano è oggi raccolto in un vasto mondo, no, archivistico, e il lavoro, no, complesso di progettazione ha richiesto anche un lavoro di, no, di coinvolgimento e di relazioni con altri archivi. Non so se su questo Pippo vuoi aggiungere qualcosa anche tu.
Il Maxi è abituato a questo tipo di lavoro, cioè a connettere reti importanti di archivi per il mondo, quindi in collaborazione con la Fondazione abbiamo, come si dice, scanned, no? Abbiamo cercato materiali giusti, abbiamo guardato anche nel nostro archivio, ovviamente abbiamo completato quello che avevamo trovato in giro per il mondo. Penso che il collage di materiali che ci sono della mostra sia un collage molto riuscito, infatti pensiamo in qualche modo, dopo qualche altra tappa che abbiamo in mente di fare, che forse sarà bello anche esporla in Italia quando rientra.
Perché ancora non è stata esposta in Italia?
No, la mostra è nata come una valigia, è una mostra valigia nata proprio per andare in giro per il mondo. Penso che quando, se la esporremo al Maxi, verrà forse anche un po', diciamo, aumentata in qualche modo, e che, insomma, speriamo di fare una bella versione quando viene in Italia.
Ancora brevemente una domanda, perché so che un'altra parte essenziale della mostra riguarda un progetto fotografico che deve essere un po' il ponte tra il passato di Adriano Olivetti e un po' il futuro. Raccontatemi anche questo pezzo della mostra.
Il progetto fotografico, che è curato dalla curatrice di fotografia del Maxi, che si chiama Simone Antonacci, per noi è molto importante, prima di tutto perché, diciamo, siamo un museo di arte e architettura contemporanea, quindi ci interessa promuovere l'heritage, ma ci interessa produrre heritage nel promuovere l'heritage, quindi, cioè, la conservazione funziona bene se nello stesso tempo in cui conserviamo produciamo nuova qualità, opere artistiche, qualità estetica, architettonica, eccetera. Quindi per questo è stato per noi molto importante lavorare con i fotografi. La seconda cosa è quella che dicevamo Matilde prima, cioè Olivetti aveva una tradizione molto forte di collaborazione con grandi fotografi, Berengo Gardin, Mulas e tanti altri, e quindi ci piaceva recuperare questo filo ed estenderlo. Abbiamo lavorato su Ivrea, quindi abbiamo chiesto ai fotografi di dare una visione contemporanea del grande paesaggio di opere architettoniche paesaggistiche e urbanistiche che sono presenti nella, in fondo nell'area UNESCO, ma anche fuori dell'area UNESCO, a cui faceva riferimento Matilde. I quattro fotografi sono Luca Campigotto, Claudio Gobbi, Francesco Mattuzzi e Valentina Mannicola. Ognuno di loro ha seguito una sua ispirazione libera, per dirla diciamo in termini, come dire, semplicistici, nel senso non abbiamo dato un assegnamento specifico all'interno della commissione fotografica, ma li abbiamo lasciati liberi di lavorare interpretando a loro modo, diciamo, questa legacy architettonica e sociale che ci ha Ivrea. Del risultato siamo molto felici, perché ne è uscito un patrimonio di fotografie che ora sono, credo, nella collezione forse delle tre istituzioni coinvolte, se non sbaglio, e che, come dire, portiamo in giro volentieri, perché fanno un grandissimo effetto, hanno un sapore che sia di racconto, no, di quello che è questo pazzesco paesaggio spaziale, ma anche di molto contemporanea nell'interpretazione, nell'estetica che costruiscono, nella visione individuale dei singoli fotografi.
Grazie mille entrambi.
Grazie. Buona a giornata. Voi per l'invito.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.
Life can always use more Cedar Point. And right now, you can get more Cedar Point for less with the Fun Day Bundle for just $74.99. Each bundle gets you admission, parking, and all-day dining for one low price. That means more coasters like Steel Vengeance and more nostalgic fun in the boardwalk area. But you better hurry, because this bundle won't last. Save now at cedarpoint.com.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot, oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.